Capitolo terzo. Una folla di gente, in gran parte femminile, inondava la chiesa illuminata per il matrimonio. Le signore che non avevano fatto in tempo a ficcarsi dentro si affollavano intorno alle finestre, urtandosi, discutendo e guardando attraverso le grate. Più di 20 carrozze erano già state disposte lungo la via dai gendarmi. Un ufficiale di polizia, senza curarsi del gelo, stava dinanzi all'ingresso splendente nella sua uniforme. Le carrozze si avvicinavano ininterrottamente e ora signore con fiori e con gli strascichi sollevati, ora uomini che si toglievano il chepì o il cappello nero, entravano in chiesa. Nell'interno erano già accesi due candelabri e tutte le candele dinanzi alle immagini. Lo splendore dell'oro sul fondo rosso dell'iconostasi, l'intaglio dorato delle icone e l'argento dei candelabri e dei candelieri, le lastre del pavimento, gli arazzi e gli stendardi al di sopra e accanto ai cori, gli scalini del lambone e i vecchi libri anneriti, le stole e le cotte, tutto era inondato di luce. Nella parte destra della chiesa riscaldata, in un mare di frac, cravatte bianche, divise, di seta, velluto, raso, acconciature e fiori, di spalle, braccia nude e guanti lunghi, si svolgeva una conversazione animata che risuonava stranamente nell'alto della cupola. Ogni volta che strideva la porta nell'aprirsi, la conversazione si quietava, e tutti guardavano aspettandosi di vedere entrare lo sposo e la sposa. Ma la porta era stata aperta più di 10 volte, e ogni volta era un invitato o un'invitata in ritardo, che si univa alla cerchia degli altri a destra, o una spettatrice che, ingannato, commosso l'ufficiale di polizia, si univa alla folla estranea a sinistra. E i parenti e gli estranei erano passati attraverso tutte le fasi dell'attesa. In principio avevano creduto che lo sposo e la sposa sarebbero venuti subito, e non avevano dato alcun significato a questo ritardo. Poi avevano cominciato a guardare la porta sempre più spesso, domandandosi di tanto in tanto se non fosse accaduto qualcosa. Infine questo ritardo divenne increscioso e i parenti e gli invitati cercarono di non apparire preoccupati degli sposi e di essere presi dalla loro conversazione. Il protodiacono, come per ricordare che il suo tempo era prezioso, tossicchiava con impazienza facendo tremare i vetri delle finestre. Sul coro si sentivano le voci che provavano e i cantori che, presi dalla noia, si soffiavano il naso. Il sacerdote mandava ogni momento il sacrestano o il diacono a vedere se arrivava lo sposo, e lui stesso, con la tunica viola e la cintura ricamata, si affacciava sempre più spesso alla porta laterale in attesa dello sposo. Finalmente una delle signore, guardando l'ora, disse «Ma è proprio strano!» E tutti gli invitati si misero in agitazione e cominciarono a esprimere ad alta voce la propria sorpresa e il proprio scontento. Uno dei testimoni andò ad informarsi che cosa era successo. Kitty, intanto, da tempo già completamente pronta, con l'abito bianco, il velo lungo e la corona di fiori di arancio, stava dritta nella sala di casa Scerbacchi, con la madrina e la sorella Lvova, e guardava dalla finestra, aspettando invano già da più di mezz'ora notizie dal suo testimone sull'arrivo dello sposo in chiesa. E Lievin, intanto, coi pantaloni ma senza il panciotto e il frac, camminava su e giù per la camera d'albergo, affacciandosi continuamente alla porta del corridoio e guardando. Ma nel corridoio non compariva la persona che gli aspettava, e tornando indietro, disperato e agitando le braccia, si rivolgeva a Stepan Arkadich, che fumava tranquillamente. «C'è mai stato un uomo in una posizione così terribilmente stupida?» «Sì, è sciocco», confermò Stepan Arkadich sorridendo teneramente. «Ma calmati, porteranno subito». «No, ma come?» diceva con rabbia trattenuta Lievin. «E questi stupidi panciotti aperti? È impossibile!» diceva guardando lo sparato sgualcito della propria camicia. «E che succederà se hanno già portato la roba alla ferrovia?» gridò con disperazione. «Allora ne metterai una mia. E bisognava far così da un pezzo. Ma non sta bene essere ridicoli. Aspetta, s'appianerà». Il fatto era che quando Lievin aveva chiesto di vestirsi, Kuzma, il vecchio servo di Lievin, aveva portato il frac, il panciotto e tutto quello che occorreva. «E la camicia?» aveva detto Lievin. «La camicia l'avete indosso», aveva risposto Kuzma con un sorriso tranquillo. Una camicia pulita, Kuzma non aveva pensato a lasciarla e ha avuto l'ordine di prendere e portare tutto in casa Scerbacchi, dalla quale la sera sarebbero partiti gli sposi, aveva messo tutto dentro, tranne il frac. La camicia, indossata fin dalla mattina, era sgualcita e impossibile a mettersi con la moda dei panciotti aperti. Mandar dagli Scerbacchi era lontano. Avevano mandato a comprare una camicia. Il servitore era tornato indietro. Era tutto chiuso, perché era domenica. Avevano mandato da Stepan Arkadich e avevano portato una camicia, ma era stretta e corta in modo impossibile. Avevano infine mandato dagli Scerbacchi a disfare i bagagli. Si aspettava lo sposo in chiesa e lui camminava per la stanza come una belva in gabbia, guardando fuori nel corridoio e ricordando con terrore e disperazione quel che aveva detto a Kitty e quello che ella poteva pensare adesso di lui. Alla fine Kuzma, il colpevole, respirando a stento, irruppe nella stanza con la camicia. «Li ho appena trovati! Caricavano già tutto sul carro!» disse Kuzma. Dopo 3 minuti, senza guardare l'ora per non inasprire le ferite, Lievin correva per il corridoio. «Tanto non ci fai nulla!» diceva Stepan Arkadic con un sorriso, tenendogli dietro senza furia. «S'appianerà, s'appianerà, ti dico!»